sapiente divieni se resti a guardare. L'orecchio che ascolta senza parole, l'occhio che vede senza vedere, la mente che tace senza pensare, il cuore che accoglie senza pretese, il corpo che fa sino alla meta. Ecco, ora sai cosa tu fare. Sapiente già sei, se tutto lasci andare. Con questo canto ispirato, tratto dalla raccolta Florilegio, che è un libricino di canti scritti da Hermes che potete trovare sul nostro sito, che è www.seialtrove.it, si apre una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E questa puntata è in diretta, oggi è venerdì 7 giugno 2024, sono le ore 12:03 e qui ai microfoni della radio per il gruppo Altrove c'è Iapos. E come vi dicevo pochi secondi fa, l'indirizzo web del Centro Culturale Sei Altrove è www.seialtrove.it. Questo è il nostro sito. Il Centro Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova, quindi a pochi chilometri dalla sede della radio da cui stiamo trasmettendo, che è ad Albignasego, sempre in provincia di Padova. E sul nostro sito internet trovate, oltre che riferimento al Florilegio che vi citavo ed altre nostre pubblicazioni cartacee, anche la possibilità di scaricare degli ebook gratuiti, che sono delle pubblicazioni quindi virtuali che potete scaricare in formato PDF, o di leggere degli spunti tratti dalle nostre rubriche, o di riascoltare le trasmissioni degli Altronauti. Ripeto, www.seialtrove.it. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, che è il sito da cui molti di voi ascoltano la nostra emittente tramite lo streaming, quelli che non l'ascoltano invece tramite la frequenza radiofonica o tramite il DAB, quindi il digitale. Ma oltre ad ascoltare la radio in streaming, come forse molti di voi sapranno, c'è anche la possibilità di dare un'occhiata al palinsesto di Radio Cooperativa, quindi le trasmissioni che nel corso della settimana costellano il nostro ambiente radiofonico, le novità sulle trasmissioni, sui futuri programmi, nonché anche, tra le molte cose, la possibilità che viene data di contribuire economicamente all'esistenza della nostra radio, che come sapete ha come unici sponsor voi ascoltatori. Prima di me uno spot ricordava le modalità per poter donare il 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa. Oltre a questa possibilità, che non costa nulla ai contribuenti, che viene data durante il periodo della dichiarazione dei redditi, ci sono anche delle possibilità che attraverso il sito si offrono di poterlo fare in ogni momento dell'anno quando voi lo desiderate. Una modalità è il versamento tramite conto corrente postale, in questo caso sempre sul sito di Radio Cooperativa a sinistra trovate una voce relativa a come contribuire all'esistenza della radio economicamente e potete scaricare direttamente il bollettino precompilato con tutti i dati, dovete solo ovviamente inserire i vostri. Poi c'è la possibilità anche di effettuare un bonifico, quindi fare una donazione tramite bonifico, e anche qui trovate il riferimento all'IBAN da inserire e all'intestazione per il bonifico, oppure potete direttamente fare una donazione tramite internet, tramite PayPal, che è un sistema di pagamento molto utilizzato, diciamo, anche in molti siti per acquistare o fare donazioni, e quindi è possibile per chi vuole crearsi un account PayPal, nel caso non ne disponesse di uno, farlo direttamente con il telefonino o con il computer o il tablet, quindi usando internet. Ovviamente noi vi ringraziamo per la vostra generosità e per qualsiasi importo vogliate donare a Radio Cooperativa. Come è nostra consuetudine, anche oggi il testo che leggeremo e che servirà da spunto per la trasmissione sarà tratto invece dal pensiero settimanale. Quindi io finora vi ho indicato quello che potete trovare sul sito di Sei Altrove o sul sito di Radio Cooperativa. C'è anche un altro indirizzo, qualora ve lo voleste appuntare, che potete appuntarvi, che è l'indirizzo del nostro blog, del blog di Sei Altrove, a cui potete accedere tranquillamente anche dal sito, quindi cliccando la voce blog, ma se desiderate direttamente accedere ai nostri iscritti, lo potete fare digitando seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. E questo è l'indirizzo del nostro blog, dove pubblichiamo dei pensieri. Consuetudinariamente lo facciamo la domenica, e questi sono dei pensieri che sono degli spunti di riflessione che spesso leggiamo nel corso delle nostre puntate degli Altronauti. Ormai questa consuetudine ce l'abbiamo da qualche anno. Chi volesse può anche riceverli via email, quindi in anticipo rispetto all'ascolto che potete farne tramite la radio, e basta sempre sul nostro blog di cui vi ho dato l'indirizzo, seialtrove.altervista.org, lasciare il proprio indirizzo email e automaticamente si verrà iscritti a questa mailing list. Ma di che cosa parliamo oggi? Oggi tocchiamo un tema che abbiamo già affrontato attraverso la lettura degli iscritti delle scorse settimane e il dialogo con voi, che è sostanzialmente quello della gabbia percettiva in cui ci troviamo a vivere, in cui a un certo punto ci si può accorgere, se ce ne si accorge e se si riesce ad accettare questa condizione di vivere. E riconoscere questa limitazione è un passo molto importante per poter poi ammettere la necessità di potersi emancipare da questa condizione. È un tema che abbiamo affrontato nelle puntate precedenti, parlando delle sfide della vita, ma anche delle guide che la vita ci offre, di come le limitazioni forgino sostanzialmente quella che è la nostra personalità, quello che è il nostro mondo, ma allo stesso tempo quello che può essere un limite può anche essere un'opportunità. Con questo piccolo spunto, ora mi accingo alla lettura del testo che trovate nel nostro blog. Il testo di oggi si chiama Il peggior bugiardo. L'autore di questo testo è Hermes. Come sempre, ve lo leggerò, dando poi a voi la possibilità di intervenire sul tema della trasmissione, ai numeri di telefono che sono per le telefonate in diretta allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, invece per chi preferisce Scrivere un messaggio lo può fare tramite SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Fin dalla nascita ci è stato insegnato che il mondo è in un determinato modo. E naturalmente, in questa fase non abbiamo altra scelta che accettare che il mondo sia come gli altri ci hanno detto che è. Il bambino apprende come deve sentire e come deve pensare il mondo per essere pienamente integrato e amato. Passo dopo passo, gli viene resa familiare una descrizione del mondo che egli impara a percepire, mantenere e difendere come la vera e unica realtà. L'assenza del buon senso e della ragione induce gli uomini a dimenticare che la descrizione è soltanto un'interpretazione. Ma prima che costoro riescano a realizzarlo, hanno ormai intrappolato la loro essenza in una gabbia da cui emergono raramente nel corso della vita. Siamo intrappolati all'interno di una bolla percettiva e quello di cui siamo testimoni e crediamo sia la nostra vita è un mero riflesso della personale visione della realtà, ormai ridotta ad un monologo astringente, proiettato sugli altri e sul mondo. Mi soffermo intanto a poter dare una spiegazione per quella che ovviamente è la mia esperienza del testo che vi ho letto. Ovviamente chiunque volesse, come vi dicevo, può trovare l'intero testo sul nostro blog che è seialtrove.altervista.org. Poi in un secondo momento della puntata ovviamente proseguiremo la lettura di questo testo che non termina qui. Ma abbiamo già messo un po' di carne al fuoco, perché nelle puntate precedenti abbiamo affrontato questo tema. Io vi ho raccontato anche in parte la mia esperienza di come attraverso il contatto con Hermes e con il Centro Altrove abbia potuto nel tempo e nella misura in cui posso essermi aperto, e molte resistenze ci sono state in questo, a poter ricevere un insegnamento, abbia potuto verificare come molte delle mie convinzioni che io credevo reali, anzi non avevo mai sentito la necessità di metterle in discussione, ho potuto realizzare che fossero illusorie molto spesso delle deformazioni, delle falsificazioni e in molti casi addirittura fondate su paure, molto spesso ancestrali, paure che però nella misura in cui le vai a vivere tu le consideri reali e modificano la tua percezione della realtà. Si sente spesso dire che ognuno di noi è un mondo. Sotto certi aspetti mi ci ritrovo per la mia esperienza in questa frase perché effettivamente mi rendo conto di come ognuno filtri il mondo, veda il mondo attraverso se stesso, attraverso la propria condizione che vive. Qui si spiega un elemento importante però, che noi ereditiamo sostanzialmente, più che altro apprendiamo quando siamo fanciulli, quando siamo anche prima che fanciulli, quando nasciamo, veniamo al mondo e cresciamo in un ambiente, apprendiamo come vedere il mondo, come il mondo debba essere nella nostra convinzione. E questo lo facciamo per la necessità di poter essere integrati, di poter essere amati. Abbiamo parlato anche un po' nelle puntate precedenti di questo fatto della ricerca del nutrimento che abbiamo e analogamente a come un bambino possa ricercare il nutrimento fisico o il nutrimento da infante del latte materno, altrettanto possa ricercare un nutrimento emotivo. E la necessità di essere accolti, di essere amati, che è proprio istintiva, fisica, nell'ambiente in cui cresciamo, in cui ci troviamo a vivere quando veniamo al mondo, fa sì che noi da questo ambiente attingiamo quindi un sistema di credenze, ma prima ancora proprio un modo di percepire la vita, di vivere le emozioni sostanzialmente. E una volta che abbiamo acquisito questa modalità diventa nostra sostanzialmente, diventa nostro un modo di provare emozioni, un modo di pensare, un modo di rispondere e costruiamo poi sulla base di questo, in base anche alle esperienze che successivamente faremo, quella che è la nostra personalità, quello che è il nostro io, quando noi ci definiamo, quando diciamo io penso, io sono fatto così. E io per molto tempo non mi sono minimamente reso conto di questo e solamente nel contatto con delle forme totalmente diverse di pensare, di vivere, di percepire, ho potuto sperimentare, anche se solo forse per dei frammenti, il fatto che la mia modalità di vivere non fosse l'unica possibile. Il mio modo di pensare che io do per scontato, perché è quello in cui sono cresciuto, sostanzialmente non è l'unico modo di pensare possibile. E in questo senso, quindi, ognuno di noi è un mondo. E il problema è che non siamo consapevoli di questa nostra, di questo filtro, di questa interpretazione in cui viviamo. Non siamo consapevoli che quella che noi vediamo, che viviamo, che sperimentiamo è solamente un'interpretazione della realtà. Noi crediamo sia la realtà. Questa cosa ci è molto semplice se la associamo, ad esempio, a un racconto che può essere fatto, almeno a me viene semplice per la mia formazione culturale, se lo facciamo al racconto che ci può essere fatto di un fatto storico o all'interpretazione di un testo religioso o ad esempio all'interpretazione dei fatti che può essere portata dai mezzi di informazione. Allora tu puoi raccontare un fatto in un modo o in un altro e quindi puoi raccontarlo in modo oggettivo oppure puoi raccontarlo in modo soggettivo o con uno scopo, puoi raccontarlo in modo da dare ragione a qualcuno, dare ragione ad un altro. Allora c'è una guerra, uno parteggia per qualcuno, uno parteggia per qualcun altro. Il fatto che si parteggi per qualcuno o per qualcun altro fa sì che comunque la mia interpretazione dei fatti sia deformata da questa mia preferenza, ad esempio. Oppure posso interpretare un testo con una chiave allegorica, metaforica, in un modo letterale, eccetera. Sono tutte delle interpretazioni che si possono fare sulla realtà, sui fatti, sui testi, su qualsiasi cosa. Posso interpretare. Ma una cosa è l'interpretazione, una cosa è il fatto. Il problema è che quando non siamo consapevoli che stiamo parlando di un'interpretazione, crediamo che l'interpretazione sia il fatto, e quindi quando la stessa cosa avviene per noi, crediamo che l'interpretazione che abbiamo della realtà sia la realtà, effettivamente, per come essa è. E dunque qua la necessità di difendere questa realtà, di perpetuarla, di mantenerla in essere. E a ciò cosa si aggiunge? Si aggiunge una condizione che spesso attraverso i testi di Hermes che abbiamo letto abbiamo definito di ignoranza acquisita, ossia di non conoscenza di come funzioniamo, per cui molto spesso proiettiamo sugli altri, sia sugli eventi esterni che sulle persone, sostanzialmente, questa interpretazione. Dunque è come se fossimo prigionieri sostanzialmente di un copione e puntualmente proiettassimo i personaggi, i protagonisti, gli antagonisti, gli aiutanti, eccetera, su le persone che sostanzialmente o ciclicamente costellano la nostra vita, e proiettiamo su di loro i personaggi di questo film che noi stiamo vedendo sostanzialmente, e proiettiamo molto spesso anche cose, aspetti che non ci piacciono o che viceversa ci piacciono di noi, deformando la realtà, proiettandola sugli altri. E così facendo, sostanzialmente, non possiamo essere aperti nei confronti della realtà, nei confronti degli altri, degli eventi, ma quello che ho potuto verificare su me stesso è che questa parola che qui viene usata, monologo, è qualcosa che si fa spesso. Spesso si parla con le persone, io mi trovo a parlare con gli altri o gli altri con me, ma sostanzialmente ci si trova nelle condizioni in cui ci sono scambi di monologhi, in cui in realtà la necessità di qualcuno di dire la sua prevale sulla possibilità di ascolto e quindi di interazione. E questa cosa avviene anche quando noi sostanzialmente ci rapportiamo con altre persone, ci rapportiamo con qualsiasi cosa accada senza poterla guardare per come essa è in modo oggettivo, ma proiettando le nostre questa nostra interpretazione della realtà sui fatti che ci accadono, sulle persone. Non solo la proiettiamo, ma per esperienza la diamo per scontata. Quindi tutto avviene in modo fulmineo, in modo meccanico, e tu ti trovi praticamente intrappolato di questa gabbia percettiva senza accorgertene, se non ne hai coscienza, se non riesci ad osservare questa cosa che succede. E quindi quello che accade è un monologo, perché sostanzialmente io non mi relaziono mai con gli altri, non mi relaziono con qualcun altro, mi relaziono solamente con un'idea che ho dell'altro con cui parlo sostanzialmente o con cui interagisco. Quindi qui ovviamente si parla di monologo in senso lato, nel senso che è come se fosse un monologo. Ed è una fortuna anche poter considerare, poter vedere effettivamente che si vive questa gabbia percettiva, perché altrimenti, ovviamente molti di voi mi stanno ascoltando, forse qualcuno può aver vissuto questa esperienza, qualcuno può non averla vissuta, qualcuno può magari non capire di cosa stia bene parlando, o qualcuno invece può capirlo ma non aver mai vissuto a livello esperienziale questa cosa. Effettivamente, come vi dicevo, a me è capitato per qualche istante di toccare questa illusione, sostanzialmente, di toccare questa realtà, per cui mi accorgevo che quello che vivevo non era reale, e la cosa che a me è capitato è stato di essere molto spesso alleggerito, soprattutto quando avevo caricato delle proiezioni negative sugli altri. A me capita molto spesso di vivere delle forme di senso di colpa e quindi poi quando mi rendo conto che stavo costruendo qualcosa che non esisteva, che non c'era nessun motivo per cui sentirsi in colpa, allora ovviamente mi sento molto più leggero. Questo è un esempio in realtà molto banale perché parliamo anche di gabbie percettive molto più forti, ma quanto tempo però avevo sprecato, avevo perso nella convinzione non messa in discussione di dovermi sentire in colpa per qualcosa, ad esempio, che era reale solamente nella mia testa. È raro poter uscire da questa gabbia percettiva. Io devo dire che se non avessi incontrato Hermes, se non avessi vissuto l'esperienza del centro altrove, no, anche quegli istanti che vi ho citato non avrei potuto viverli e non mi renderei conto, effettivamente, per la mia esperienza, di questa condizione. Perché? Perché sostanzialmente uno alla fine può muoversi in giro per il mondo, può fare tante cose, ma nella sostanza non spostarsi mai dal suo piano di coscienza, dal piano di coscienza che gli fa interpretare le cose in un modo piuttosto che in un altro. E quindi può aumentare il numero di esperienze da inserire, diciamo, nella sua biografia, può aumentare il numero di persone con cui è entrato a contatto, ma se con queste persone poi sosteneva solo un monologo, non gli è entrato nulla, non ha acquisito nulla. Può aumentare o diminuire il suo conto in banca, le sue esperienze professionali, le nozioni che acquisisce, ma sostanzialmente non spostarsi mai da uno stesso piano di coscienza. E in ciò non c'è nulla di sbagliato, è una constatazione quella che viene fatta, quindi di un aspetto di noi che noi non conosciamo. Perché, come vi dicevo prima, questa ignoranza acquisita è sostanzialmente una non conoscenza dei nostri meccanismi di funzionamento che noi ereditiamo e non è sostanzialmente colpa di nessuno se le cose avvengono così. È un bene che si possa constatare perché questo permette di poter modificare questo funzionamento. Parliamo incessantemente a noi stessi, del nostro mondo, ed è proprio grazie a questo dialogo interiore che, ignari, ci autosuggestioniamo e lo preserviamo. Con il nostro dialogo interiore lo rinnoviamo, gli infondiamo vita, lo giustifichiamo e confermiamo. Solo osservando questo sconosciuto dialogo interiore che chiamiamo io, possiamo arrestarlo e perforare la barriera di credenze che ci separa dalla vera realtà che siamo. Ogni volta che si interrompe il dialogo interiore, il mondo, così come lo conosciamo, collassa e affiorano aspetti di noi del tutto straordinari, come se fino a quel momento fossero stati sorvegliati a vista dai nostri credi, dalle convinzioni, dalle speranze e dalle nostre recondite paure. La viltà afferra per le gambe chi è intento a volare. La codardia lo costringe a strisciare. La paura lo tiene ancorato alla non vita, obbligandolo a rinnegare la propria innata regalità. La paura di essere è il dilemma irrisolto dell'uomo contemporaneo. Questo testo si conclude con una citazione di Rudyard Kipling. Di tutti i bugiardi del mondo, a volte i peggiori sono le nostre stesse paure. E questo è un testo molto toccante, a mio avviso, per la mia esperienza. Allora, intanto un elemento, proseguendo il ragionamento di prima e poi dando la possibilità a voi di poter intervenire, un elemento di chiarificazione. Noi, attraverso questo dialogo interiore, questo monologo, sostanzialmente ci autosuggestioniamo, perché poi, chiaramente, se noi abbiamo una visione delle cose, abbiamo un'interpretazione che diamo a tutto quello che ci capita, e puntualmente ci capitano cose a cui diamo sempre le stesse interpretazioni, ci creiamo una storia, ci autoconvinciamo di quella storia, ci autoconvinciamo di limiti o di possibilità o di impossibilità, sostanzialmente ce la raccontiamo, e questa è come se ci raccontassimo sostanzialmente una favola e ci credessimo. Ora, non è che possiamo forse non essere mai oggettivi, però molte cose, forse su molte cose non lo siamo, non riusciamo ad esserlo perché non siamo consapevoli di come questa nostra interpretazione della realtà ci modifichi effettivamente e modifichi la visione che abbiamo dei fatti, la visione che abbiamo delle cose. E dunque ce la raccontiamo, ci autosuggestioniamo e quindi ci convinciamo di avere dei limiti che non abbiamo, di essere qualcuno che non siamo, di dover essere in un determinato modo perché, come dicevamo, da bambini vi cercavamo quella forma di nutrimento per essere accettati e adottiamo quella modalità e continuiamo dunque ad adottarla anche quando sono passati decenni, quando non avremo più la necessità di dover essere integrati da bambini in un ambiente familiare. E se non ci accorgessimo di questa cosa, la vivremmo per tutta la vita. È quello che spesso accade, è quello che anche a me sarebbe accaduto, ma questa cosa è meccanica, questa cosa è strutturata, questa cosa è radicata. E quindi, senza la possibilità di avere accesso ad una visione diversa e a qualcuno che possa incarnarla, ma soprattutto poi di osservare questo dialogo interiore, di poterlo arrestare, non si potrebbe dunque perforare questa barriera di credenza, di credenze, dei piccoli fori, che io immagino siano come fare dei piccoli fori su una diga. Sono piccoli, ma poi contribuiscono però a far crollare l'intera diga. E qui Hermes usa questa espressione, dice che effettivamente il mondo così come lo conosciamo in quel momento collassa. Effettivamente è quello che molto io in alcune occasioni ho sperimentato, e questo collasso del mondo così come lo conosciamo. Quantunque poi queste credenze sono vive in noi, sono molto radicate, e quindi è ugualmente facile poi ritornare all'interno di questa gabbia percettiva, perché è l'unica cosa che conosciamo, è l'unica modalità di vivere che conosciamo, e dunque è ben viva in noi, si perpetua attraverso di noi, e quindi restare all'interno di questo conosciuto è la cosa che è più facile, che ci è più comoda, e quindi è uno sforzo in realtà il poter uscire da questa gabbia. Poi mi trovo molto, soprattutto anche in questa frase finale, per cui la paura di essere è il dilemma irrisolto dell'uomo contemporaneo. Perché se guardo molte paure ancestrali che posso vivere, sostanzialmente alla fine la paura di essere sicuramente le riassume tutte. La paura di essere. E dunque la paura ci modifica le nostre convinzioni. Quando ce la raccontiamo, sostanzialmente molto spesso è perché abbiamo paura, io vivo questo, quindi trovo delle giustificazioni forse a dei comportamenti che possono essere sbagliati, e lo faccio perché? Forse per non sentirmi giudicato dagli altri o anche da me stesso, per non mostrare qualcosa che forse non vorrei mostrare, o per non sentirmi in difetto. Allora si creano delle giustificazioni, ce le raccontiamo. Il punto è che poi ci autoconvinciamo anche noi di queste cose che ci raccontiamo. E alla fine il peggior bugiardo è il titolo di questo testo, perché il peggior bugiardo alla fine che noi possiamo proiettare in qualcuno di esterno, in qualcuno che racconta balle, in un marito, in una moglie, nel vicino, nel telegiornale, nei politici, ma in realtà siamo noi. Ma non ce ne accorgiamo. Allora lascio lo spazio a voi di intervenire in diretta. Il numero per chi vuole telefonare è lo 049 880 90 20. Per chi invece preferisce scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
A te, a chi ascolta. All'inizio ti parlavi del bambino che deve apprendere per integrarsi, no? Io direi adattarsi. E mi chiedo perché, come al solito, perché invece ci sia, diciamo così, una struttura che complica in maniera assurda la vita. Ci sono i media che continuano a martellarci dicendo che dobbiamo accogliere gli immigrati. Vorrei vorrei essere capito per quello che dico, non voglio, non è un discorso di esclusione o razzista il mio, assolutamente, lungi da me. Ci dicono che sono una risorsa, che abbiamo bisogno perché ci paghino le nostre pensioni, e non tengono conto del fatto che il bambino, come hai detto tu prima, deve apprendere per integrarsi, no? Ma il bambino apprende per integrarsi dove vive, io direi, ripete, per adattarsi, perché la terra che lo ha generato, la terra dove è nato, è quella la terra che gli è destinata. Invece si dice che sono una risorsa, le braccia sono una risorsa, ci vorrebbero le braccia, c'era un mio zio che diceva che i manovali andavano bene senza testa perché andavano bene a portare i tavoloni, le portavano di più senza la testa. C'è un sociologo dell'Ottocento che diceva che le popolazioni stabili e semplici, che offrono i più validi esempi della felicità basata sulla pace sociale, hanno per il luogo nativo un attaccamento senza limiti. Questo sentimento si è sviluppato poco a poco con il quotidiano insegnamento dei genitori, depositari della legge morale, custodi delle tombe, delle immagini, dei nomi e delle tradizioni degli antenati. E, non so, probabilmente questo qua era un conservatore, uno di destra, che però dicevano delle cose, dice delle cose fondamentali. Se invece si comincia a dover far sì che un essere umano si deve adattare più volte, si deve sradicare, prendi un albero, no? Lo fai nascere, lo fai arrivare all'altezza di un metro e poi decidi che non è il posto. Non è il posto giusto, bisogna sradicarlo e portarlo da un'altra parte. Quell'albero subisce uno stress, molto probabilmente nello spostare gli rovini delle radici, e quell'albero resterà malato a vita. E lo stesso è per l'essere umano. Mi chiedo perché si lasci che la vita sia più semplice, senza complicazioni, senza la renderla così complessa, senza che ci siano delle cose che non si riesce a capire, perché avvengano. Un essere normale, semplice, non si dà la spiegazione per cui lui si trova a un certo punto costretto, indotto a lasciare quel posto per andare in un posto ad aiutare altre persone. È una cosa veramente, e qua ci stanno, c'è un business che non finisce più, c'è dietro la Chiesa, ci sono dietro le organizzazioni non governative che ne dicano, ci fanno i soldi su questo, su questi spostamenti, perché ci si sposta, non sono i contadini che vengono via dall'Africa, quelli che lavorano la terra, sono tra virgolette gli spostati che vanno a finire nelle grandi città, e che poi a un certo punto, siccome non trovano di che vivere, sono costretti, magari utilizzando soldi che raccolgono tra la famiglia. Comunque, ripeto, no, al di là di fare questi discorsi qua che andrebbero fuori, mi chiedo perché, che poi alla fine, come hai detto tu appena prima, la colpa è sempre nostra. La colpa è sempre nostra perché sbagliamo magari a votare, oppure non andiamo neanche a votare. E sbagliamo perché scegliamo i nostri rappresentanti sbagliati, e non c'è mai, si parla sempre di colpa e non c'è mai una responsabilità. Ci sono soltanto degli irresponsabili e basta, ma colpevoli sono sempre, la colpa è sempre in basso. C'è un detto che diceva, il pesce puzza sempre dalla testa. Non so, mi sembra che si sta vedendo proprio in questi tempi che le cose però non possono andare avanti così, non si può andare avanti così, parlarvi di guerra, adesso non ci sono guerre, ci sono stermini, non si fa una guerra, le guerre sono contemplate come uno scontro tra due eserciti equipollenti più o meno, no? Invece adesso muoiono solo i civili in Palestina, i bambini, migliaia di bambini morti di fame, questa non è una guerra, questo è un genocidio. E quindi bisognerà che qualcuno cominci a pensare che ci deve essere una maniera diversa di vivere. Va bene, ti lascio andare avanti con la trasmissione. Saluto e saluto anche chi ascolta. Ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie per il tuo intervento, buona giornata a te. Diciamo che rimango con questi spunti che tu, Dennis, hai dato, ovvero chiederci perché la vita non può essere più semplice e se non c'è un modo diverso di vivere. La situazione che tu hai raccontato sicuramente è quella a cui hai fatto accenno adesso, quindi l'esempio della situazione in Palestina, ma può essere in qualsiasi altro contesto si viva in modo simile o si sia vissuto in modo simile, e quindi indipendentemente da chi lo perpetui, da chi lo subisca, da dove si trovi, dall'idea di come contemporaneamente possa esistere, no, il nostro mondo di comfort, ma al contempo un mondo di estrema sofferenza per qualcun altro, di come si possa quindi convivere sostanzialmente con una condizione di orrore. Allo stesso tempo tu ti chiedi giustamente perché la vita non possa essere più semplice, cioè perché debbano esserci, tu citavi in questo caso, gli spostamenti indotti di popolazioni, eccetera, la difficoltà sicuramente per qualcuno che viene da un mondo così diverso di doversi adattare, la difficoltà a farlo, la difficoltà per entrambi, chi emigra e chi la subisce nel proprio paese, eccetera. Sicuramente queste sono condizioni sulle quali dal punto di vista, diciamo, politico, geopolitico, noi non ce ne occupiamo perché ci porterebbe via tempo e non è il tema della trasmissione. Sicuramente poi una possibile interpretazione, che è una possibile, che si può dare, che poi anche questo possa far parte della nostra esperienza, quindi anche quella di dover emigrare o subire l'immigrazione, perché nelle puntate precedenti noi abbiamo toccato l'aspetto di come anche gli eventi negativi, forti o traumatici della nostra esistenza possono esserci da guide, molto spesso in modo inaspettato, e quindi può essere così anche per chi vive sicuramente questa esperienza. La semplicità della vita è qualcosa a cui si può avere accesso molto probabilmente, io credo, nella misura in cui si possa uscire da queste gabbie percettive di cui parlavamo, perché una condizione che ho potuto verificare e sperimentare su di me è che questa gabbia percettiva, sostanzialmente, quello che fa molto spesso è complicare le condizioni, vedere le cose molto più complicate di come siano, e quindi sostanzialmente non riesci ad avere accesso alla realtà, che molto spesso è molto semplice, anche la realtà che ci circonda, la realtà che riguardano noi stessi. Quindi, fatto un po' tesoro di quello che abbiamo detto per quanto riguarda la mistificazione che viviamo interiormente, per quanto riguarda la nostra percezione della realtà, intendo realtà di tutti i giorni, quindi la mia concreta come persona sostanzialmente, e quindi di come la personalità si costruisca su questa mistificazione sostanzialmente dei fatti a cui abbiamo aderito, a questa interpretazione, questo modo di interpretare, di percepire la vita con una modalità di percepire, quindi le sensazioni, le emozioni, eccetera, ne consegue che se ognuno di noi vive in questa potenziale bolla percettiva, chiamiamola così, per me però è reale, automaticamente quando parliamo di una realtà di massa, quindi del racconto di una guerra, dell'immigrazione, di qualsiasi cosa, è chiaro che questa mistificazione non può che ampliarsi da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, perché se già ognuno di noi si fonda su questa possibilità di interpretare le cose in modo errato, figuriamoci poi quando andiamo a parlare quindi di una dimensione che va molto oltre di noi, quindi diciamo una realtà comune. E l'adattamento che citavo prima, non mi riferivo tanto all'aspetto ovviamente culturale, quindi il fatto di poter andare a vivere in un altro luogo, quello credo che sia un aspetto ulteriore. Qui parlo dell'adattamento che ognuno di noi ha proprio quando nasce, cresce e si sviluppa in un contesto, solitamente in una famiglia. E quindi apprende dalla sua famiglia il modo di emotive, di sentire, cioè di vivere delle emozioni, di interpretare anche le associazioni, tutto un insieme di cose su cui poi successivamente si strutturerà anche il nostro modo di pensare quando lo svilupperemo da più grandi, diciamo. Quindi questo va al di là di quale sia il contesto culturale, diciamo, in cui vivo. Poi forse ci può essere un ulteriore livello che è quello di doversi adattare ad una cultura diversa dalla propria, ma comunque anche se io mi sposto in un altro paese, io resto quello che sono, cioè sostanzialmente quello che comunque ho acquisito dalla mia famiglia nel mio modo di vivere le emozioni, di rispondere, di reagire, resta lo stesso. Quindi l'adattamento di cui parlavamo qua non era tanto un adattarsi, un integrarsi e un adattarsi quindi ad un ambiente straniero, ma quanto a quello della propria famiglia di origine, sostanzialmente, per poter riceverne amore. E poi Dennis ovviamente citava un esempio, quello dell'utilizzo anche del senso di colpa da un punto di vista mediatico. Sicuramente questo lo si può applicare a molte condizioni, e quindi quel senso di colpa che prima veniva utilizzato in chiave religiosa forse oggi viene utilizzato dalla nuova religione, che è la religione dei media, e quindi sicuramente ci sono tutta una serie di modalità per la quale ci si debba sentire in colpa. Spesso si viene indotti a dei comportamenti a livello di massa e poi in un successivo momento si viene incolpati di aver adottato quei comportamenti che si è stati spinti però ad adottare. E quindi sicuramente c'è questo meccanismo perverso, diciamo, che riconosco. Credo, dal mio punto di vista, perché mi ci ritrovo abbastanza nell'analisi di Dennis, che poi però quando ci rapportiamo con noi stessi, forse una possibilità che ho di non vivere quel senso di colpa, a parte può essere di non ritenere che sia una colpa quella di cui vengo eventualmente incolpato, ma anche non avere dentro di me questo senso di colpa, perché io magari posso non sentirmi in colpa di qualcosa che mi viene raccontato dai mezzi di informazione, se dentro di me ho la convinzione che questa cosa non sia vera, o posso non sentirmi in colpa intellettualmente, diciamo, di aver peccato se non aderisco a questa convinzione del peccato, però dentro di me comunque vivo il senso di colpa, lo traspongo su altre condizioni, posso vivere anche il senso di colpa di dover uscire da una condizione, ad esempio, di prigionia come quella che dicevamo. Perché questa gabbia percettiva, sostanzialmente, come abbiamo letto nel testo, è qualcosa che non solo noi riceviamo sostanzialmente, ma che riceviamo come imprinting, come formazione. E uscire anche da questa formazione, oltre a significare dover entrare in un qualcosa di non noto, di ignoto, ma significa anche un po' tradire questa condizione di massa in cui ci troviamo a vivere. Condizione di massa intendo il fatto che qualcuno, che io possa dare il potere, ad esempio, a qualcuno di farmi sentire in colpa, o viceversa, il potere a qualcuno di indurmi ad un comportamento. Questo meccanismo che vi ho appena descritto, sostanzialmente, nella misura in cui io sono padrone di me stesso, non si può perpetuare su di me, non posso sentirmi in colpa e non posso neanche essere spinto ad adottare un meccanismo ad un altro o a schierarmi a favore o contro di un determinato fenomeno, sostanzialmente. Solo se aderisco ad un ad una condizione, ad uno standard di massa, ad una condizione di massa, ad una condizione mentale di massa, ad una forma pensiero, diciamo, di massa, allora posso di conseguenza anche essere indotto a fare qualcosa oppure sentirmi in colpa di qualcos'altro o obbligato a qualcos'altro. E uscire da questa condizione, sostanzialmente, da questa gabbia percettiva, significa anche uscire dalla condizione che la maggioranza di noi vive, e dà per scontato sia così, come reale. Quindi uscire da questa percezione della realtà è un po' come un tradire una forma di una modalità di essere che ci è stata trasmessa generazioni dopo generazioni. Quindi, ad esempio, Dennis che citava l'aspetto dell'attaccamento alla propria cultura, eccetera, e che quindi diceva che, da quello che ho capito, a maggior ragione le popolazioni africane possono vivere questo attaccamento e quindi spingerle in Europa significa andare contro queste loro convinzioni ataviche profonde, che però, diciamo, continuano ad albergare in loro. Ma la stessa cosa vale per noi, perché anche in noi albergano queste condizioni ataviche, il senso di colpa, comunque, anche qualora adesso non si esprima più in forma religiosa, però lo possiamo vivere per altri motivi, perché comunque ci è stato trasmesso, quindi non mi sentirò in colpa di non andare a messa se non sono cattolico, non sono praticante, però mi sentirò in colpa di qualcos'altro, ma comunque mi sento in colpa. Questo attaccamento, questo radicamento molto spesso lo viviamo, influenza questa, contribuisce a formare questa nostra gabbia percettiva, questa nostra percezione della realtà e nella misura in cui non ne siamo consapevoli, questo ci influenza, ci determina ovviamente, restringe la nostra possibilità di esperienza, la nostra possibilità di coscienza solamente ad un piccolo anfratto. Ricordo per chi vuole intervenire, il numero di telefono è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020, oppure potete scrivere un SMS al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5.
Pronto, sono Antonio. Vi stavo ascoltando, diciamo, per, così, per il cellulare, poi mi sono anche un po' addormentato praticamente. Si potrebbe parlare di tutto oppure l'argomento è fissato con una...
Beh, non so io se lei ha ascoltato quindi una parte della trasmissione, immagino, prima di addormentarsi, quando
Sì,
leggevamo
mi
il
sono
testo.
dimenticato di cosa si stava parlando, proprio mi sono dimenticato. Cos'era sì, un po' della guerra in poche parole, ecco.
No, 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 l'ascoltatore precedente ha citato l'aspetto della guerra, ma noi non
Sì,
abbiamo parlato di questo, no? Parlavamo, di gabbie percettive, di come la nostra interpretazione che ereditiamo. La nostra interpretazione della realtà, diciamo, ci influenzi a livello percettivo, proprio nel modo di vivere le emozioni, i pensieri, i sentimenti, e noi non ce ne accorgiamo, per sintetizzare.
Beh, insomma, un po' un programma, un po' un discorso un po' difficilotto, anche perché si provano tante, tante sensazioni al mondo praticamente, ma in linea di massima noi sopportiamo tutto e non cambiamo niente praticamente, perché con sensazioni cattive, buone che ci sono, capito? Non è che
Non è che noi abbiamo solo una sensazione, quella dello spettacolo, dei divertimenti, del calcio, di alcune cose lì, ma per quanto riguarda la vita, la gente che sta male, che muore di fame, quelle cose lì, penso che la maggior parte non interessa niente, proprio perché ti vedi anche in televisione, ti vedi che è tutto un sistema di consumismo e da cosa, ma insomma. Niente, volevo, niente, no, no, e vi lascio perché se c'è qualcuno più preparato, lascio lo spazio a uno che è più preparato in certi discorsi.
Antonio, la ringrazio comunque di aver chiamato.
Vi ringrazio a voi dell'attenzione, grazie mille, grazie,
Buona
grazie.
giornata a lei.
Salve, salve.
Sì, ovviamente senza aver ascoltato la lettura del testo è difficile poter intervenire, diciamo. Ovviamente qui non è questione in realtà di essere preparati, la preparazione non è richiesta, anzi, il più possibile, diciamo, molto spesso la preparazione, quando è una preparazione di tipo culturale, non sempre ci è di aiuto. Lo dico per la mia esperienza personale, non ci è per niente. Cioè, qualcuno, ad esempio, che chiama in questa trasmissione pensando che questa trasmissione parli di filosofia. Anche questa è un'interpretazione che forse è stata gettata addosso, diciamo. Ma non parliamo di filosofia. Noi, quantunque la vera filosofia sia la ricerca dell'essere, ma da un punto di vista pratico, ma non della filosofia di cui si parli ordinariamente, ovviamente. E molto spesso la cosiddetta preparazione culturale complica le cose, molto più spesso che non farle vedere nella sua semplicità. E quindi, in realtà, diciamo, anche l'ascoltatore Antonio che ha telefonato prima, diciamo, e che quindi pensava parlassimo di altri argomenti più di attualità, ma ha detto una cosa interessante, secondo me, perché ha detto: noi sopportiamo tutto e alla fine non ci interessa niente, se ho capito bene. Ecco, questo elemento della sopportazione è sicuramente molto interessante, perché la sopportazione, molto spesso, a forza di sopportare, e quindi significa di poter vivere o sperimentare qualcosa che magari non ci piace, ci aggrada, ci crea sofferenza, ma a cui in qualche modo forse diventiamo assuefatti o ce la mettiamo via che debba essere così, ci rende in qualche modo, ci anestetizza, non ci fa più percepire. Non solo quella che può essere una situazione come quella che citava Dennis, quindi del dolore, dell'orrore che si può vivere in qualche altra parte del mondo e quindi noi continuiamo tranquillamente a condurre la nostra vita come se niente fosse. E d'altra parte però forse non avremmo concrete possibilità di modificare questa cosa. Non lo so, questa è una domanda che lascio eventualmente a voi. Ma anche di poter percepire la bellezza, di poter percepire il miracolo dell'ordinarietà. Il fatto di poter vivere in una, noi l'abbiamo chiamata in questa puntata gabbia percettiva, viene usato questo testo, lo si può chiamare psicoprigione, o semplicemente lo si può vedere anche come un film. Vivere comunque in una stanza, o vedere con delle lenti colorate sovrapposte alla realtà, ma di fatto cioè sostanzialmente ci obbliga ad essere in un determinato modo, ci spinge ad essere in un determinato modo, a vivere determinate cose, a dover recitare un copione, ci priva di un contatto sostanzialmente con la realtà anche negli aspetti, diciamo, più inaspettati sostanzialmente, quelli che riguardano il miracolo della vita di tutti i giorni, quelli che riguardano le possibilità sostanzialmente. E quindi tutto diventa non solo un monologo, come citavamo, ma diventa monotono in qualche modo. E questa immagine un po' del penitenziario è resa anche dal fatto di, che si citava nel testo, di essere sorvegliati a vista dai dalle nostre credenze, dai nostri credi, dalle nostre paure, dalle nostre speranze, eccetera. Tutto questo ha poco a che fare con la realtà perché per quello che ho potuto sperimentare, nei pochi frangenti in cui appunto non sono stato io stesso fagocitato da questa struttura che sto cercando, diciamo, potervi raccontare oggi, ho potuto vedere come la realtà sia sostanzialmente qualcosa che è punto e basta. E quindi tutte le interpretazioni che ci facciamo su di essa, tutte le giustificazioni che molto spesso sono provvisorie, sono temporanee, lasciano il tempo che trovano, possono valere per qualcuno e non per qualcun altro, sono sicuramente interessanti, però di fatto sono un modo con cui noi ce la raccontiamo. E non solo ce la raccontiamo, ma sono anche i limiti che diamo, che do alla mia possibilità di fare esperienza, di vivere qualcosa di diverso. Ho sperimentato molte volte ad altrove come molte impossibilità che io credevo tali e dessi per scontate che fossero tali, in realtà non lo erano. Anzi, in molte cose che credevo di non essere capace, ho potuto riscontrare di essere capace di farlo tranquillamente e che le mie convinzioni di non essere capace di fare qualcosa erano delle convinzioni, ma nella misura in cui tu non sperimenti qualcosa che contribuisca a perforare queste convinzioni, rimani all'interno di un'esperienza che di per sé è anche un modo di pensare, è anche un modo di essere. E quindi l'evoluzione o la conoscenza di sé di cui si parla in questa cui si parla in questa trasmissione e di cui si fa esperienza attraverso il centro altrove, attraverso l'insegnamento che negli anni Hermes ha proposto, che è stato volto a poter perforare queste gabbie percettive, è un insegnamento che si può, è una conoscenza di sé che si può solo e unicamente sperimentare, non è una conoscenza intellettuale. Noi qui diamo un approccio ovviamente che utilizza la parola, che utilizza il testo, che utilizza i vostri interventi telefonici, quindi utilizza una forma espressiva che è l'unica che si può utilizzare per veicolare un messaggio. Ma sostanzialmente un messaggio può essere veicolato quando tu sei diventato qualcosa, quando tu hai potuto esperire qualcosa, quando tu hai conosciuto qualcosa di te perché sostanzialmente ne hai fatto esperienza. In precedenza sono solo parole. Allora, a volte mi trovo a riflettere su quante parole effettivamente vengano utilizzate per descrivere condizioni che magari non si sono vissute e quindi vengano in qualche modo sprecate molto spesso o non siano parole che corrispondono sostanzialmente ad un suono del vissuto dentro di noi. E dunque, come dicevamo, è come se ci fossero un po' dei secondini dentro di noi. Ovviamente Questa cosa la si può vedere in molti modi, quindi è come se vivessimo sempre anche chiusi dentro un recinto e non fossimo consapevoli di tutto il mondo che ci circonda. E gli aspetti invece che sono straordinari emergono, come si diceva nel testo, solamente quando si riesce a perforare questa condizione. Gli aspetti straordinari non sempre possono essere quello che noi riteniamo positivo e non sempre possono essere quelli negativi. Molte volte gli aspetti straordinari possono anche esserci indotti attraverso delle condizioni di sofferenza o degli eventi che ci procurano una sofferenza che però contribuisce a creare dentro le nostre convinzioni uno squarcio. E da questo squarcio quindi può emergere qualcosa di vero, qualcosa di reale. E a volte questo può accadere invece senza la sofferenza, può accadere in un modo bello, positivo. E quindi sia le cose di noi che ci piacciono, secondo me, sia quelle che in realtà non conosciamo, sia in positivo che in negativo, sia quelle che non desidereremo essere, sia quelle che invece non ci aspettavamo di essere, in senso che potremmo dire positivo, è qualcosa che può emergere sicuramente. Da uno squarcio di questa condizione di limitazione. Io però mi rendo conto in quella che è la mia esperienza di come questa condizione sia qualcosa di perfettamente connaturata in noi, perché l'ho potuta sviluppare, fare un'esperienza, e quindi è qualcosa di automatico. Quindi quella condizione che vi citavo prima di anestesia o quindi sia di non contatto con quelle che possono essere le emozioni o le sofferenze degli altri, eccetera, sia di non contatto in generale con gli eventi della vita, è qualcosa a cui è facile, secondo me, abituarsi. Il fatto anche di perpetrare sempre lo stesso monologo è una modalità con cui siamo abituati, con cui sono abituato. E quindi anche quando avvengono questi squarci, poi la tendenza meccanica che ho è quella di ritornare all'interno di questa abitudine, di rincanalarmi all'interno di questo solco. E dunque da qui nasce lo sforzo. Un altro aspetto che vi volevo citare è il fatto di potersi inoltrare in qualcosa di nuovo. Per inoltrarsi in qualcosa di nuovo, molto spesso servono però dei punti di riferimento. In ogni caso, serve qualcuno che qualcosa di nuovo possa averlo incarnato, possa esserlo, serve una modalità comunque conoscitiva, una modalità esperienziale che possa essere da ponte in questo qualcosa di nuovo. Quindi la possibilità di sperimentare una vita diversa è qualcosa che potenzialmente ognuno di noi ha, che dal mio punto di vista ha trovato concretezza per me nell'esperienza del centro altrove, ha trovato in Hermes un punto di riferimento comunque che ha potuto squarciare con la sua luce queste tenebre. Spesso questa luce, devo dire, mi ha dato fastidio, altre volte mi ha dato calore e l'ho trovata accogliente, perché quando siamo abituati a stare nel buio delle tenebre, molto spesso non vorremmo una luce che ci disturbi, non vorremmo una luce che faccia luce su quello che soprattutto noi non vorremmo vedere. E più in generale, diciamo, è quello che possiamo sperimentare, è quello che quindi sperimento, una vita più semplice, ma soprattutto è una possibilità che ognuno di noi ha a portata di mano, perché io ho potuto vedere come molte complicazioni siano date dalla mia mente, dal mio modo di pensare, dal mio modo di rispondere, non corrispondano alla realtà. La realtà molto spesso, la realtà intendo, quando parlo di realtà, intendo la mia realtà personale, nel senso del mondo in cui vivo, delle dinamiche che creo, gli eventi che creo, non intendo gli accadimenti del mondo, è molto più semplice di come sostanzialmente molte volte la complico con le interpretazioni che invece proietto sulla realtà o in cui costringo la realtà a incanalarsi. Vi ricordo che il testo che vi ho letto, che ha fatto da spunto alle considerazioni che abbiamo fatto, si chiama Il peggior bugiardo. Lo trovate nel blog del Centro Altrove, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. Ed è possibile ricevere i nostri spunti settimanali anche via email, iscrivendovi al pensiero settimanale per chi lo desidera, in modo ovviamente tutto gratuito, sempre sul nostro blog o tramite il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Allora, ci scrive Dennis, la volontà può essere indotta, il desiderio no. Ciao Dennis. Allora, grazie Dennis. Dennis insiste spesso su questo tema del desiderio. Ricordo intanto che per chi volesse scrivere un messaggio, come ha fatto Dennis, c'è la possibilità di farlo scrivendo a questo numero che ora vi dico, che è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per scrivere un messaggio inerente a quello di cui stiamo parlando. Allora, rispetto al fatto che la volontà possa essere indotta al desiderio, no, questo non lo so. Io posso dire per esperienza, però, che molti desideri che uno può avere, anche se possono non essergli indotti, però comunque possono essergli stati suggeriti. Poi detto questo, in ogni caso, ognuno fa sicuramente la sua esperienza, tutto quello che viviamo, anche le cose che possiamo giudicare negative, sono comunque parte della nostra esperienza, è parte del nostro vissuto personale, della nostra interpretazione. Ci sono dei desideri che forse sono dei desideri un po', tra virgolette, più di massa, ci sono dei desideri che la nostra personalità forse può avere, che sono spesso dei desideri comunque di cose, di situazioni che molto spesso comunque sono comuni o che hanno anche altri, che non significa che non si possano desiderare, ma che comunque fanno parte di una modalità di vita, diciamo, a cui ci si è conformati nel corso delle generazioni. Quindi il desiderio di un certo tipo piuttosto che di un altro tipo, di qualsiasi natura. E ci sono desideri più intimi, sicuramente più profondi, anche il desiderio di essere, perché abbiamo citato la paura di essere, così come ci può essere la paura di essere, la paura di essere può essere il guardiano del desiderio di essere, sicuramente. Forse in questo senso, come dice Dennis, senza il desiderio. Non si può aspirare ad essere, chi lo sa. Scrive sempre Dennis: il desiderio non è una voglia, di nuovo Dennis. Quindi ho capito, grazie. Il desiderio quindi a cui Dennis allude sembra essere qualcosa di più simile a quello che vi citavo adesso, quindi anche una profonda aspirazione, un desiderio comunque profondo. Dunque, non semplicemente una voglia, chiaramente. E in ogni caso, qualsiasi, io credo, desiderio, sia quelli che possono essere della personalità, anche più profondi, sia quelli che portiamo a termine, sia quelli che invece non portiamo a termine, sono sicuramente qualcosa che in ogni caso però ci spinge all'esperienza, in un senso o in un altro, fa parte della nostra esperienza di vita, sicuramente fa parte quindi del processo con cui conosciamo noi stessi. Sicuramente può essere anche un buon motore, perché se non ho il desiderio di fare qualcosa, non sono spinto a farlo. E in questo desiderio molto spesso c'è una forma di piacevolezza che sicuramente si vive, che la realizzazione di questo ideario, di questo desiderio idealmente ti dà. Poi anche queste forse può far parte, anche questi possono far parte molto spesso dei miraggi. Perché a volte uno proietta sicuramente su un raggiungimento di un determinato desiderio, l'appagamento di un determinato desiderio, un aspetto positivo che in realtà forse non si realizza, non si realizza mai, e si scopre così che molti desideri a cui anche possiamo essere spinti a livello culturale a perpetuare, forse effettivamente non apportano quello che dovrebbero apportare. Quindi c'è un condizionamento nel nostro modo di vivere che ci spinge a desiderare delle cose che effettivamente, o delle situazioni o delle condizioni che poi non sempre sono quello che ci serve, perché se la nostra personalità vive all'interno di questa gabbia percettiva, il suo desiderio sostanzialmente, per quello che ho potuto comprendere io attraverso l'esperienza in questo tempo, il suo desiderio non è quello, ad esempio, di evolvere, il suo desiderio non è quello di poter uscire da questa gabbia percettiva, ma bensì di potervi rimanere. E quindi in questo caso il desiderio della personalità di rimanere nel comfort di questa gabbia percettiva, di questa culla, sostanzialmente, pur anche con tutti gli aspetti negativi che ne possono derivare, può entrare in contrasto con un desiderio molto più profondo, che è quello invece di uscire da questa gabbia. E a volte possono verificarsi delle situazioni che ci terremotano in modo tale da metterci a contatto con questo desiderio molto più profondo, che è quello di essere. Ecco, allora Dennis oggi è stato, diciamo, l'unica persona che ha telefonato e ha scritto e conclude, credo, questo suo botta e risposta, che, scrivendo sempre via messaggio: il desiderio è innato, non può essere strutturato. Per ultimo, Dennis. Va bene, grazie, grazie Dennis. Quindi sì, sicuramente in questa sua definizione, forse questo, non so se il desiderio sia innato, io adesso non mi cimento in cose su cui potrei dare potrei dire una cosa come tutto il contrario, ma come dicevamo prima non ho potuto realizzare bene attraverso la mia esperienza. In questo caso, comunque, nella sua visione, sicuramente questo desiderio innato può essere anche forse il desiderio di essere, perché alla fine, attraverso comunque tutto quello che si affronta nel corso della vita, alla fine tutto ci porta comunque ad evolvere, tutto ci porta comunque come ad una meta che è insita forse dentro di noi. E se così vale per ognuno di noi, così può valere forse anche per l'essere umano. E anche oggi la puntata degli Altronauti del venerdì giunge al termine. Io ringrazio chi ha telefonato, chi ha scritto. In questo caso oggi è stata la voce di Dennis che abbiamo sentito, ma anche la voce di Antonio, sebbene poi non avesse realizzato bene di cosa parlassimo, ma ha dato comunque anche lui a modo suo il suo contributo. E ringrazio tutti voi che siete rimasti in ascolto degli Altronauti. Vi ricordo che questo testo, Il peggior bugiardo, che io trovo molto utile poter leggere, a me lo è stato e io credo che lo sarà, lo trovate sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org, seialtrove.altervista.org, e chi volesse può lasciare il suo indirizzo email sempre sul blog e essere iscritto alla mailing list per ricevere i nostri spunti di riflessione settimanali. Gli Astronauti vi danno dunque appuntamento a venerdì prossimo, 14 giugno, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove trovate i podcast delle trasmissioni della radio, il palinsesto, le novità che riguardano la nostra emittente e le modalità indicate a sinistra sul sito per poter contribuire economicamente al sostentamento della nostra radio. E vi ringraziamo in anticipo per la vostra generosità. Ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa. La mia è una lotta per abbandonare l'illusione dell'io di superficie. Senza questa lotta non nascerà mai una coscienza più grande. Senza questo sforzo, il pensiero ripiomberà nel sonno delle associazioni, delle immagini e dei sogni vaghi e confusi.